Laser.
Non mi sento un maestro, ribadisce Padre Pozzi, che nel marzo del 1988 è ospite di Federico Iolli per una puntata di Carta Bianca per commentare la proiezione del film Thérèse, pellicola del 1986 del regista svizzero Alain Cavalier. E la conversazione prende le mosse proprio dalla figura della mistica Santa Teresa di Lisieux e dalla critica puntuale del testo autobiografico attribuito alla santa Storia di un'anima, un testo che il grande italianista sconsiglia di leggere perché è frutto di manipolazioni e forzature.
Come si può parlare di questa storia d'un'anima che è un iter molto complesso, cioè gli scritti di Teresa di Lisieux?
Non sono sicuro, ma ho sentito ieri sera che anche nel radioprogramma hanno consigliato la lettura della Storia di un'anima.
Questo non lo so, non ho sentito.
Ma io comunque la sconsiglio.
La sconsiglia?
Certo. Bisogna leggere l'altra redazione che è intitolata Manuscrit autobiographique. Il fatto è questo. Teresa ha scritto 3 documenti sulla sua vita. Un primo documento che si chiama Manuscritto A, è incominciato nel 1895, la sorella, perché erano 4 sorelle in questo Carmelo, più una che era in un altro monastero, ha chiesto a Teresa, perché parlavano tra di loro 3 sorelle dei ricordi d'infanzia, e dice Teresa le raccontava talmente bene che ha detto non potresti scriverle per noi. I ricordi d'infanzia quindi fanno il manoscritto A. Il manoscritto B è stato richiesto dall'altra sorella, la maggiore, e dicendo di narrare o dare un'illustrazione della sua spiritualità. È il manoscritto B, che non è autobiografico esterno. Il manoscritto C è stato imposto da Madre Gonzaga, non quindi la sorella superiore in quel momento, quella con la quale
c'è un rapporto difficoltoso.
Sì. E negli ultimi mesi di vita. Lo termina in luglio ed è già morirà in settembre, è sfinita, talmente che l'ultima pagina non ce la faceva più a scrivere con l'inchiostro, è scritta in matita, cosa che si vede anche nel film. Ora, quando si è cominciato l'idea di pubblicare questi scritti, e bisogna notare che Teresa ci teneva molto alla pubblicazione, Madre Gonzaga, egocentrica vero perlomeno, ha imposto che tutte e 3 figurassero come dedicati a lei e ha designato Madre Agnese, la sorella Paolina, a intervenire e correggere. Ora, lei aveva un qualche alibi in quanto Teresa stessa diceva me li correggi. È intervenuta, quindi hanno
manipolato,
accomodato tutto in modo da fare un'autobiografia, hanno soppresso dei passaggi che oggi sono stati pubblicati e basta dire che costituiscono 30 pagine stampate le parti soppresse e hanno cancellato una quantità di parole che credevano disdicevoli con un coltellino in modo che quelle sono perse per sempre, oltre 1000 cancellature.
Ecco, qui interviene Giovanni Pozzi come filologo dicendo non leggete la Storia d'un'anima, ma questo manoscritto che è quello più aderente a quanto ha scritto Teresa di Lisieux.
Ma non solo, perché lei non ha fatto nessuna autobiografia. Il problema resta questo, che mettere insieme, fare un'autobiografia, vuol dire dare un'altra finalità che non è quella dello scrittore.
Padre Pozzi, dall'introduzione alle parole dell'estesi, l'antologia delle opere di Maddalena De Pazzi, che appunto è pubblicato nel 1984, io mi permetto di estrapolare questa frase, perché lì vedrà aprirsi la via futura della santità di oggi, quella che percorrerà Santa Teresa di Lisieux, e vagheggerà il non santo ma fine conoscitore di santità Bernanò. Lei appunto scrisse questo testo nell'84 e guarda caso nell'86 Alain Cavalier realizza il film Teresa e Maurice Pialat gira poi sulle Soleil de Satin presentando questa figura non so. Ecco, sono semplici coincidenze, però è una circostanza che mi incuriosisce questa. Quasi lei abbia spinto indirettamente la ricerca cinematografica verso questi soggetti, insomma. Comunque è una circostanza che va sottolineata. Ecco, a questo punto mi corre l'obbligo di chiederle se lei va spesso al cinema.
Vado, spesso no, sì e no, quando c'è qualche cosa di interessante e con certi settori, non vado a vedere tutto.
Ecco, tra i film che lei predilige c'è Uccellacci e Uccellini di Pierpaolo Pasolini, come mai?
Oh, come mai, è il più bel San Francesco. Anche superiore a quello di Rossellini.
Ci si sente molto vicina questa.
Sì, è un'interpretazione, quella di Totò, meravigliosa, ma è la favola di Pasolini che è stupenda.
Ecco, le piace tutto Pasolini come cinema?
No. Tutto no, però come cosa non mi piace tutto Pasolini come scrittore?
Cosa ne pensa, appunto, ne abbiamo già parlato, ma di questi fenomeni religiosi che si stanno così insediando nel cinema? Cioè, penso ai Bresson, agli Olmi, a Zanussi, a Rossellini, a Tarkovsky, ma ad esempio ci sono altre vite di santi adesso in
Bernadette,
Don Bosco, insomma, questa attenzione.
Ma non credo che si possano ridurre a un solo denominatore. E si parla adesso di un ritorno di interessi religiosi, di una religiosità legata all'irrazionale, con la caduta di tutte le ideologie, ormai sono fatti di cui si parla tutti i giorni. Qui bisogna distinguere cosa vuol dire religiosità e che cosa invece è fede e che cosa è spiritualità e che cosa è mistica, ecco, per esempio. Sono cose diverse. Sotto religiosità ci sta avere un sentimento dell'uomo. Esiste oggi una specie di mercato comune, una specie di mercato comune della mistica o della religiosità, con questo sincretismo di religioni orientali, con mistica cristiana, musulmana, e vabbè, è un bric-a-brac enorme. Meglio così che l'ateismo? Non lo so, forse no. E questo di Teresa è veramente il caso.
Padre Pozzi, nella breve scheda biografica iniziale ho citato gli studi e le pubblicazioni più importanti della sua carriera di filologo e critico letterario. Mi permetto di riassumere in due parole il suo percorso. Dalla Donne del Marino, forse l'autore, cioè non direi più laico, ma comunque...
No, ce n'è un altro.
Non così ortodosso.
È il Polifilo,
per esempio. Approda in questi ultimi anni allo studio delle mistiche, della religiosità e della pietà popolare. Qualcuno suggerisce che si vada dalla perfezione, dall'Elisse dell'Adone alle spirali delle mistiche. È un percorso logico questo della sua ricerca oppure è un'inversione di tendenza?
No, non lo so. Io faccio quello che mi capita, quello che mi piace, perciò quello che uno fa personalmente poi non ha molta importanza. Io credo che l'importanza sta nei fatti.
Ma perché allora questo interesse dagli anni 80, forse dalla metà degli anni 70 via, per le mistiche, per questi testi delle mistiche?
Ma ci sono.
E allora che posto?
Ci sono, e leggendo questo ne ho sempre letti un po'. Un'altra questione è dire mi metto, faccio uno studio filologico, è un'altra questione. Questa antologia, per esempio, di mistiche è nata in un colloquio con gli studenti, soprattutto con le studentesse. Cioè, si dicevo più volte, non possiamo farci un'idea di quella che è la situazione della letteratura religiosa in Italia, perché non esistono testi.
Cioè, era stata un po' disattesa questa...
Ma disattesa, assolutamente ignorata, in Italia c'è una spaccatura. Insomma, in Francia abbiamo l'Histoire des Sentiments Religieux del Bremont, questi 10 volumi meravigliosi, e in Italia non c'è l'equivalente. C'è stata l'opera di De Luca. Ma per esempio, io non ricordo in che anni erano, ma certo doveva essere verso il 62-63, pressa poco. L'editore Alberto Mondadori, quello del Saggiatore, non il Mondadori, aveva avuto in animo di fare una collezione di testi mistici o di tipo ascetico-mistico-religiosi. E era interessato a Citati, aveva interessato anche me. Se la collezione si fosse realizzata, avrei fatto quegli studi, 20 anni prima, ecco, studi espressi. Così, ritornando a questo, parlando di questo, si diceva non è possibile. E un giorno una studentessa mi ha detto: e perché non la facciamo? Beh, dico, non la facciamo. Prima di tutto, un'antologia di scrittrici dovrebbe essere fatta soltanto da donne, perché c'è un'interpretazione di un certo genere. Ora, c'è stato un gruppo di studenti che si è messo all'avventura, la facciamo, l'ho diretta, l'abbiamo fatta. E vuol dire che si compie il lavoro su un dato terreno, su un terreno vuoto. Ecco, non è per riempire la lacuna, santo cielo, è soltanto che il nostro lavoro va distribuito secondo delle necessità, cioè non ripetere sempre le stesse cose.
E con la cultura laica ha fatto passare spesso e volentieri, non tutta, ma spesso e volentieri queste esperienze come aspetti di fanatismo religioso, cioè intendo questi testi mistici o le mistiche, o al massimo come semplici soggetti di indagine o di analisi psicoanalitica.
Sì,
Ecco.
ma c'è
Oggi bisogna riconsegnare questi testi dove, insomma, a chi?
Sì, questa è una domanda insomma anche imbarazzante. Perché il fatto mistico, cioè questa manifestazione di un particolare rapporto con Dio, ecco, stiamo nel campo della mistica cristiana, se no la discussione si
Certo,
allarga
certo.
troppo, eh? Cristiana. Questo particolare rapporto con Dio è stato trascurato, è stato visto con una certa diffidenza proprio in ambito cattolico dai teologi, mentre se ne sono impadronite altre discipline, cercando di costituirlo in un oggetto osservabile. La psichiatria prima, poi la psicanalisi, perché la psicanalisi ha visto in queste manifestazioni mistiche uno delle realizzazioni più pure, diciamo, lo stato puro, anche magari impuro, ma è del desiderio. La psichiatria si capisce come fatti anomali, e quindi la medicina di un certo tipo. Poi c'è stata la sociologia, sociologia e storia, ma una storia che ha cercato di spogliare il fatto, questo fatto religioso, da ogni problema di ortodossia. La teologia è stata di là a guardare con una certa diffidenza, come dicevo, una diffidenza che è data da fatti di linguaggio. E la linguistica, ultimamente, specialmente la linguistica americana, si è molto interessata al fatto mistico come espressione linguistica. Quindi vede, gli interessi esistono su vari piani con angolazioni assolutamente diverse. Io d'altronde non l'abordo mica in questo caso in cui abbiamo fatto l'antologia con mentalità di teologo, io non sono teologo, io lo
Certo.
sono di mezza tacca se vuole o di un terzo di tacca e basta.
E quando nel 1960, quando lei inizia a segnare a Friburgo, all'Università di Friburgo, esiste una scuola svizzera nel campo delle ricerche filologiche e letterarie, di cui lei è considerato il
No,
fondatore.
non sbaglio.
Beh, comunque ha diversi allievi e alcuni suoi allievi sono in cattedra oggi nelle università svizzere anche.
Ma gli allievi chi sono?
Ecco, che ruolo hanno queste ricerche, lingua e letteratura italiana, se connesse, mi scuso forse anche la brevità della domanda, con gli aspetti della cultura e della identità ticinese o svizzera
Ah, beh,
italiana?
prima, se vuole, tra parentesi, la questione degli allievi. Ma un allievo è uno che viene a sedersi su un banco che si trova di fronte a un altro che sta su una cosiddetta cattedra, vero? I rapporti, certo, esistono rapporti pedagogici. Il mio maestro Contini, in quell'inchiesta del 1942 sull'Università, li ha delineati così bene, da Platone alla pedagogia generale, che è un'opera di Gentile, è sempre un problema di amore. E bisogna vedere come si interpreta questo. Ma
Lei si sente maestro?
io no, perché vero, sono delle questioni di una falsa paternità. L'allievo migliore è quello che prende una strada sua, che è diversa. Io non dico quello contro il maestro perché cosa vuole, magari una polemica se si vuole, ma contro vuol già dire che si creano questi casi di
Sì.
complessi di Edipo e così via. No, che segue strade diverse.
Dico invece,
Ma torniamo a quello
sì,
dell'identità.
esatto.
Ma io ho creduto questo. Sempre, però può darsi che è un pensiero che non è mica sempre stato accolto. Cioè noi, dico noi ticinesi, in un campo che è quello della letteratura come il mio, ma vale anche per altre discipline. Io mi domando, un medico ricercatore fisico ticinese non si domanda se il suo oggetto di ricerca è ticinese? No, non se lo domanda. un mineralogo non se lo domanda, e magari studia i sassi quarzo del Campolungo, che sono ticinesi, ma non se lo domanda. E allora perché noi dobbiamo sempre stare a domandarci se il soggetto è ticinese o non ticinese? Io appartengo a una comunità linguistica che è italiana, faccio letteratura che si chiama letteratura italiana perché? Perché è scritta in una lingua che si chiama italiano. Quindi il compito nostro è semplicemente quello di essere nel dibattito, nel dialogo, che è quello che avviene in Italia.
Togliendo un po' quella frontiera che così ci si è messi.
Ma per sé non esiste in questo campo, è un'altra frontiera. Se noi cominciamo a teorizzare la frontiera noi stessi e poi domandarci come ci stiamo dentro, questo è un altro discorso. Diverso è il problema di una professione, di professore di letteratura italiana in Svizzera. Questo è un'altra cosa. Cioè, noi troviamo ad esserci, io ho sempre pensato, da una parte una cattedra che deve essere l'equivalente di qualunque cattedra di letteratura italiana in Italia, perché ci sono degli studenti della Svizzera italiana che sono italiani, italofoni, al 100%, tale e quale come un milanese, e d'altra parte è situata in un territorio dove la lingua italiana è lingua nazionale, ma nella situazione in cui sappiamo, però albergante in un territorio di lingua tedesco-francese con degli allievi tedeschi e francesi. E bisogna quindi, credo, vedere questa sfaccettatura e fare una politica che tenga conto di questi elementi.
Padre Pozzi, siamo quasi alla fine di questo incontro di Carta Bianca. Alcune domande telegrafiche con risposte, se vuole, telegrafiche. Cosa ne pensa del ruolo di un centro di studi superiori nella Svizzera italiana? Non lo so.
Se lo si può fare bene, venga.
Ecco, l'insegnamento dell'italiano nelle scuole medie, che ha aperto in questi ultimi tempi vaste polemiche tra i docenti, cioè il rispetto, direi, della lingua italiana nella scuola.
Vede, ho una conoscenza della scuola ticinese tutta indiretta.
Ma lei ha contribuito con alcuni testi comunque,
ma sì,
di sussidio, di apporto?
Comunque. Ma sì, sì e no, sì e no. E sono stato anche 4 anni commissario per la magistrale. A me sembra questo, che l'italiano è la nostra lingua materna e quindi dovrebbe avere più posto in tutti gli ordini di scuola. Non soltanto la questione lingua come tale, ma anche la questione letteratura. Perché le due cose sono legate insieme. D'altra parte, insomma, il possesso della lingua materna corrisponde con la personalità di ciascuno. E Don Milani aveva una ragione profonda quando diceva: diamo 2000 parole a questi ragazzi e saranno cosa? Non comandare, coscienti di sé. E uno degli elementi che io trovo in genere nello svizzero italiano, nel ticinese, è proprio la mancanza di parole. Non che parliamo poco noi ticinesi, ma non abbiamo le parole, cioè non c'è la diversificazione lessicale o l'articolazione sintattica, che è quella che costituisce la diversità delle idee, la diversità del pensiero. Ed è qui che bisognerebbe esercitare i ragazzi.
Un'altra domanda, brevissima. Ci sono degli scrittori che lei predilige nella Svizzera italiana oggi?
Boh, sì, prediligo.
Lei può fare dei nomi?
Sì, ma sono amico da un gran pezzo di Giorgio Relli. E lo ritengo un poeta, ma tutti lo ritengono mai un poeta che appartiene al nostro contesto. Plinio Martini, ho scritto anche qualche cosetta, ero compagno di giochi di Plinio Martini, lo ritengo un elemento, ma non vorrei fare torto a quelli che non nomino. C'ho qualche allievo che scrive poesie che mi sembra dotato bene.
E conosciamo,
non lo so, ma non c'è nella letteratura ticinese.
Non esiste, secondo lei?
No.
Abbiamo sentito Giovanni Pozzi al microfono di Federico Iolli nell'ambito della trasmissione televisiva Carta Bianca, in una puntata andata in onda il 31 marzo 1988. Ricordiamo che potete ritrovare l'intervista integrale sulla pagina web dedicata agli archivi RSI nella rubrica Rivediamoli e sulla piattaforma RSI Play. Thank you.